Alleluia. Signore, grazie perché ancora tu parli ai nostri cuori attraverso la parola e noi vogliamo che il tuo spirito possa, Signore, ancora rivelarci quello che ancora non abbiamo capito nel cuore, ma abbiamo capito solo nella mente, affinché possiamo essere consapevoli di chi siamo in Cristo Gesù. Amen. Amen. Il titolo della parola di oggi è Il cielo e la terra. Non voglio parlare del cielo come geografia e della terra come geografia, ma l'aspetto spirituale di quello che la parola di Dio ci dice. E subito voglio iniziare leggendo una scrittura in Luca, capitolo 3, dal verso 21 e 22. Ora, come tutto il popolo era battezzato, anche Gesù fu battezzato. E mentre stava pregando, il cielo si aprì e lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporea come di colomba. E dal cielo venne una voce che diceva: tu sei il mio amato figlio, in te mi sono compiaciuto. Il cielo si aprì e si vide e si sentì tutto questo attraverso gli occhi naturali e le orecchie naturali. Quando si apre il cielo ci sono manifestazioni soprannaturali percepibili con i sensi, percepibili con gli occhi, quelli nostri naturali, non quelli spirituali. Cioè, quando accade qualcosa nella dimensione del cielo ed è il cielo è aperto, allora quello si vede anche dalla terra. Quando tu eserciti fede, metti in azione la tua fede e ricevi, gli altri vedono uno zoppo che cammina. Quella è una manifestazione vedente di qualcosa che Dio ha concesso, un cielo aperto. Tutti hanno visto che lo zoppo che Pietro ha guarito nel Tempio ora saltava e glorificava Dio. Il cielo si era aperto, è successo qualcosa che nel mondo naturale era visibile. Quando accade qualcosa che nel mondo naturale è visibile, Dio apre il cielo, ma dietro questa apertura del cielo c'è la fede. Ma questo lo vedremo meglio. Qua che cosa è successo? È successo che Gesù si accosta nel Giordano a Giovanni per essere battezzato e si ode la voce del Padre che dice: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. È lo Spirito Santo che viene sotto forma corporea di una colomba. Quindi la presenza dello Spirito Santo e la presenza del Padre e il Figlio erano tutte e tre lì. Tutte e tre le persone della Deità erano lì, erano presenti per dire: ecco, oggi inizia la redenzione dell'uomo. Oggi inizia il tempo della redenzione. L'uomo, il Messia, che era stato preannunciato dai profeti, che era stato preannunciato sin dal libro della Genesi, ecco, è arrivato il momento in cui ora tutti possono conoscere il Salvatore, il Cristo, il Signore. In Atti capitolo 7, versi 55 e 56, vediamo un'altra circostanza. Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. si sta parlando, di Stefano, il primo martire, definito così, perché magari, Anna fa parte del mercatino? Insomma, va pure a vendere. Allora stavamo dicendo che Stefano, dopo aver dato una meravigliosa e potente testimonianza di quello che il Signore ha messo nel cuore e spinto dallo Spirito Santo, è successo qualcosa che qua non abbiamo letto, ma nel testo c'è, che a un certo punto tutti quelli che lo ascoltavano, i religiosi che non ricevevano per nulla quello che quest'uomo ripieno di Spirito Santo stava dicendo, lo videro che aveva il volto di un angelo. Lo videro con un volto di angelo. Cioè videro un aspetto spirituale di quest'uomo, nonostante ciò la durezza del loro cuore dava spazio allo spirito di gelosia e allo spirito di religiosità di crescere in quest'area, piuttosto che piegarsi e riconoscere quello che quest'uomo stava dicendo, invece digrignavo nei denti. Ma mentre loro facevano la decisione di condannare a morte quest'uomo ripieno della presenza di Dio, ripieno di Spirito Santo, quest'uomo fedele, Dio apre il cielo e Stefano vede i cieli aperti e vede il Signore Gesù. E lui dice proprio questo: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Gesù che è alla destra di Dio, e sto vedendo Dio e sto vedendo Gesù alla sua destra. E lui l'ha detto, l'ha dichiarato, e questa è stata la conclusione della sua esistenza. Voglio considerare con voi l'aspetto del cielo che si apre, e poi voglio parlare anche della terra, ma vediamo quale cielo si apre, perché ci sono diversi cieli, no? Voi lo sapete, però ve lo ricordo. Abbiamo tre tipi di cielo. Abbiamo il cielo atmosferico, che è quello fisico, quello naturale, dove ci sono dei tanti gas, di cui uno è importantissimo per la nostra respirazione, l'ossigeno, e senza questo noi moriremmo. È grazie a questo ossigeno che è presente in questo cielo atmosferico noi respiriamo. È come se fosse, è un fluido, che non è liquido, ma è un fluido gassoso. Noi siamo immersi in questo, ma non si parla di questo, cielo. Poi c'è un altro cielo che è abitato dalle forze delle tenebre. E poi c'è il terzo cielo, ma vogliamo andare a leggere qualche scrittura. Efesini capitolo 6 verso 12 dice: poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Cioè questi abitano nel secondo cielo, è un cielo che è abitato dai ribelli, dove non c'è Dio, dove non c'è la presenza di Dio, là dove c'è il luogo dove risiede Satana, dove risiedono tutti i suoi collaboratori, tutti le autorità. Principati, potestà, dominatori, e poi tutti gli altri scagnozzi che sono lì e che dipendono tutti dal capo che si chiama Satana, ex Lucifero, portatore di luce. Questi sono, quei luoghi che stanno controllando la terra. che stanno controllando i luoghi di governo, che stanno controllando le famiglie, che stanno controllando le amministrazioni, che stanno controllando l'insegnamento, la medicina, stanno controllando tutto, hanno le mani dappertutto. Così come la massoneria ha le mani dappertutto, ma la massoneria è collegata direttamente con le forze delle tenebre, sono collegate. Cioè il satanismo, diciamo, tiene in pugno tutto, e ci sono persone consacrate che sono nei posti di governo, ma consacrate al diavolo, a questo secondo cielo. Perché sto parlando di questo stamattina? Sto parlando di questo perché noi siamo creature spirituali. Anche se viviamo dentro un corpo, però noi siamo spirito, persone nate di nuovo con la natura di Dio. Noi non facciamo parte di quelle persone che possono essere dominate dal secondo cielo, ma noi a quelli del secondo cielo le possiamo tenere sotto i nostri piedi. Se tu non sei consapevole ogni momento della tua vita quotidiana che tu sei abitante del terzo cielo, perché la Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, ma Cristo non abita nel secondo cielo. Cristo abita nel terzo cielo, dove il diavolo non ci può stare. Amen. Noi siamo creature che risiedono nella presenza di Dio e che per la grazia di Dio possiamo stare lì in quella posizione. Ma io ho peccato, io non sono a posto. Ma tu, anche se non sei a posto, se hai creduto in Gesù, puoi chiedere aiuto per mettere a posto le cose. Ma non perché quando tu hai messo a posto le cose ora poi sei credibile. Sì, anche quello, diventi credibile una volta che tu hai messo a posto le cose. Però quantomeno il nemico non ha punti di appoggio per accusarti. Perché mentre tu sei nel disordine, il diavolo viene e ti viene a dire tu sei un bugiardo, mentre comunque sei un figlio di Dio. E anche se sei nel disordine, sempre figlio amato sei. Voi pensate che il prodigo, mentre era in mezzo ai porci, prima con gli amici, fin quando c'erano i soldi, a sollazzarsi e a divertirsi, e poi quando è finito dai porci, sempre figlio di suo padre era. Perché c'era un luogo dove c'era questo padre che lo aspettava a braccia aperte e gli occhi erano sempre puntati verso l'orizzonte da dove poteva arrivare questo figlio. E quando arrivò il momento, il padre lo vide da lontano, perché tutti i giorni lo aspettava, tutti i giorni, vediamo se oggi è il giorno in cui mio figlio ritorna, perché nel suo cuore c'era sempre quella speranza. E quando vede arrivare il figlio si era preparato tutto il discorso. Andrò da mio padre, gli dirò non sono degno, questo, quello e quell'altro, tutta questa storia, ma il padre non volle sentire niente, se lo abbracciò, se lo baciò e organizzò un banchetto. Però non è giusto. Serve tutto, si è spennuto i soldi, ha fatto schifo. Ha disonorato mio padre, ha fatto un sacco di danno e poi mio padre ci organizza la festa. E non è che ti puoi litigare con Dio. Ma se Dio è buono e misericordioso, che ci potremo fare? No, io dico invece ci dobbiamo lodare Dio, perché capita che quando scivoliamo, Dio ci ama lo stesso. Quando cadiamo, Dio ci ama lo stesso. O no? Però non vuole che restiamo a terra. Che Gesù sì o no? O te li appigliere io? E certe volte dice, pigliami tu. E tu ti fai prendere. E lui ti trasmette il suo amore. Non dimentichiamo che lui ci ama. E noi siamo creature spirituali amate da Dio. La prima cosa che ha fatto quel padre, gli ha messo l'anello al dito. ricordati che sei mio figlio. Il diavolo ti aveva detto che tu ormai non avevi più padre, perché sei stato uno scellerato, ti ha accusato, ma quest'anello ti ricorderà che sei mio figlio. Sapete Dio cosa ha fatto? Ci ha dato la caparra dello Spirito, la caparra dello Spirito Santo, perché noi possiamo ricordare che siamo figli di Dio e che lo Spirito Santo abita dentro di noi. Anche quando sbagli, Dio non ti cancella. Oh, quante volte ho sentito, basta, non voglio sentire, non c'è passare avanti alla faccia, certi padri, no? O genitori. Non c'è passare avanti alla faccia mia, guai a biaudere se quando muoio facete trasera a casa. E quando muoio, cioè tu non puoi parlare. Però te la lascio come maledizione, come stima. Se tu fai trasera a chi non ha trasera, non ha da fare trasera. Perché ormai io l'ho cancellato. Vallo a dire all'ufficio anagrafe che tu cancelli. Vai, prova ad andare, dice, voglio cancellare questo del mio come figlio. E dice, non è possibile. Lei, padre, è venuto qui tanti anni fa a dichiarare che gli era nato un bambino, gli ha messo un nome. Non è possibile, lei non può cancellare questo. Cioè, sapete, nella rabbia si dicono tante stupidaggini, però queste stupidaggini poi, se sono credute dall'altra parte, fanno male, bloccano. Questa mattina voglio che ognuno di noi possa ricordare che Dio nostro Padre non ci rifiuta mai, ci accetta sempre. Lui aspetta sempre, come il padre del prodigo e dell'altro fratello che voleva un capretto, ma non l'ha mai chiesto, manco un capretto. Ma me l'hai chiesto qualche volta? Ma tutto quello che è mio è tuo, gli ha detto il padre, tutto quello che è mio è tuo. E tu volevi un capretto, ma ti potevi prendere 100 capretti se volevi. Altro che un capretto, ma non l'hai chiesto. Perché? Non conosciamo il cuore del Padre. Io credo che dobbiamo avvicinarci a capire sempre meglio il cuore del Padre, perché è tempo in cui noi dobbiamo far aprire continuamente i cieli e far vedere agli altri quello che è invisibile. Rendere visibile l'invisibile. Far vedere che Dio vive in noi e che noi siamo in Lui, e Lui in noi rende manifesto quello che è. Secondo Corinzi capitolo 12 verso 2 fino al 4, leggiamo l'apostolo Paolo che dice qualcosa. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa si ricordava anche il giorno, ed era qualcosa che ogni giorno ricordava. Sapete, quando una persona dice 13 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, c'è una data forte, così come la data di nascita di tutti voi. C'è una data importante, una data che non puoi, il giorno del matrimonio. Quanti si ricordano il giorno del matrimonio? Tu te lo ricordi, Rosario? Quando? 14 giugno, sta facendo un anno. Tu te lo ricordi quando sei nata? 19 febbraio? Te l'hanno detto quello? Cioè, ci sono delle date ben precise. Paolo aveva una data, aveva ferma un'immagine di quando fu nella via di Damasco fu fermato, ma anche di quest'altro episodio che lui racconta. 14 anni fa, se con il corpo, fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa. Questa frase la ripete due volte. fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, sempre se col corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Ora, noi sappiamo che Paolo nel terzo cielo non si è portato il corpo, perché è stato rapito, è stato nello spirito. Però se dice non so se col corpo o senza corpo, è perché vuole dire ero così cosciente di essere io che quasi quasi mi sembrava di essere nel mio corpo. Ero così consapevole che ero lì con tutto il corpo, però so che non era col corpo. E quindi non so se col corpo o senza corpo, però io ero cosciente ed ero lì nel terzo cielo, dove ho sentito cose che non si possono raccontare, non si possono dire. Non lo so perché, se sono segreti o sono cose che non ci sono termini di paragone per poter esprimere agli altri quello che ha visto. Non abbiamo dei termini per poter raccontare che cosa c'è, perché vanno oltre la nostra conoscenza, la nostra immaginazione. Non ci sono termini, colori che non puoi descrivere, perché noi abbiamo una tavolozza di colori, ma lì c'è qualcosa di più. Ci sono tante cose, ma lì c'è qualcosa di più. Si dice che ci sono le strade d'oro, ma per me l'oro è giallo. E lì invece forse è bianco, trasparente, ma esiste l'oro bianco, trasparente? Eppure sì, tipo vetro, ma non è vetro, è oro. Ma com'è? Non lo so. Non ci sono termini di paragone, ma quanto ci andremo? Per grazia. Dillo sempre, per grazia. Io ci andrò per grazia, perché sono amato, perché sono figlio, perché ho questa promessa. E Dio è fedele che mantiene le promesse, e tutte le promesse sono sì, e io dico amen. Lui è stato al terzo cielo, e quindi nei luoghi celesti esiste il cielo. C'è, Paolo c'è stato. Non era un'apertura, ma è un'esperienza che lui ha fatto, una rivelazione. Andiamo a leggere però un'altra scrittura, in 2 Corinzi, capitolo 12, verso 2. Ah no, questo l'abbiamo già letto. Efesini, capitolo 3, verso 10. Efesini 3, dal 10 fino al 12. Affinché per mezzo della Chiesa nel tempo presente sia manifestata ai principati, alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui. Che cos'è che dobbiamo fare per mezzo della Chiesa, cioè noi, manifestare ai principati, alle potestà dei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio? Dov'è? Dove abita questa multiforme sapienza di Dio? Dentro di noi. Quando noi siamo in comunione con Dio, noi manifestiamo a quelli che abitano nel secondo cielo, che sono sconfitti, che sono bugiardi, che sono ingannatori e che non possono mentirci. Loro possono ingannare il mondo, ma non noi. Ma noi possiamo aprire gli occhi del mondo. Noi abbiamo il compito di manifestare nei luoghi celesti, agli abitanti dei luoghi celesti del secondo cielo, la multiforme sapienza di Dio. La multiforme perché quando la Chiesa è unita ci sono diversi aspetti di manifestazione della grazia attraverso ognuno di noi che abbiamo doni diversi, differenti, e quindi la sapienza di Dio noi possiamo manifestarla a questi demoni che sono nei luoghi celesti, perché i luoghi celesti ci sono. Il mondo, non lo so, a volte crede, a volte non crede che esiste il diavolo. Il diavolo cerca di far credere che Dio non esiste, ma cerca di far credere anche che esiste Lui. Ma che Dio invece non c'è? E invece c'è l'uno e c'è l'altro. C'è Dio e c'è il diavolo. C'è il cielo, il paradiso, e c'è l'inferno. E questo noi dobbiamo dichiararlo e dobbiamo testimoniarlo e dobbiamo farlo sapere. Cosa significa il cielo si aprì? Già lo ha accennato qualche cosa. E a proposito del Battista, quando vide Gesù, vide la colomba in forma corporea. Lì significava il cielo si apre e lo dicevo prima, si rende manifesto ai sensi naturali ciò che è invisibile. A volte però non tutti vedono, solo qualcuno vede. A volte vedono tutti, a volte non tutti. Quando Gesù guariva tutti i malati, tutti vedevano la manifestazione. Quando hanno visto Gesù trasfigurato, Pietro, Giacomo e Giovanni, erano solo Pietro, Giacomo e Giovanni, perché c'erano solo loro, ma se ci fossero state altre persone l'avrebbero visto tutti trasfigurato. Questa è stata una visione totale, una manifestazione totale, ma non solo, hanno visto anche Mosè ed Elia. Lì c'è stata una manifestazione, tant'è vero che Pietro non sapeva cosa dire e dire che facciamo tre tende, una per Mosè, una per... E loro dove si coricavano? Non hanno pensato una quarta tenda per loro, hanno pensato una tenda per Gesù, una per Elia, una per... perché non sapeva cosa dire. Però hanno visto Gesù trasfigurato, poi l'hanno visto solo, ma sempre trasfigurato. Dio apre una visione. Perché Dio apre? Che cosa significa che il cielo si aprì? Significa che c'è qualcosa di importante che Dio ti vuole far comprendere, perché si apre una nuova parentesi della tua vita. C'è una nuova pagina nella tua vita. C'è un cambiamento nella tua vita. Si chiude con un tipo di rivelazione e inizia un'altra rivelazione, una pagina nuova, una consapevolezza che prima non avevi. Adesso con questa rivelazione, con questa apertura di cielo, ora tu non sei più quello di prima, sei un'altra persona, più vicina alla gloria. E noi siamo trasformati di gloria in gloria. E noi abbiamo bisogno di queste rivelazioni per crescere, perché abbiamo bisogno di testimoniare agli altri quella, la multiforme sapienza di Dio. I demoni che vivono nella gente devono stupirsi e devono dire: mamma mia, che ha finito la festa, la cuccagna per me è finita, non posso più ingannare queste persone. Vi ricordate quando Filippo cominciò a evangelizzare e là c'era un mago, un certo mago che incantava le persone? Poi arrivò Filippo e tutti ascoltavano Filippo, e al mago l'audience si è scemato, e quindi l'audience è andato a 100 per Filippo. Tutti ascoltavano Filippo e il mago è caduto in disgrazia. Il suo spettacolo è finito. Perché? Perché là c'era il cielo che si manifestava. Molte persone indemoniate venivano liberate e i malati venivano guariti. C'era la grazia di Dio in manifestazione. Là c'era il cielo che si apriva e tutti vedevano il cielo che si apriva, mentre il mago soltanto illudeva. Faceva soltanto illusionismo, ma Filippo produceva trasformazioni reali, perché quando si apre il cielo ci sono trasformazioni reali. È lì che dobbiamo vivere per le trasformazioni reali, per i cambiamenti veri, non per le illusioni. Non possiamo dare illusione alle persone. Noi non siamo illusionisti, siamo figli di Dio creature spirituali che vivono con un'autorità soprannaturale che il Signore ci ha voluto dare proprio perché dobbiamo manifestare al mondo delle tenebre la multiforme sapienza di Dio. Quando il diavolo ti blocca e ti dice ma tu non sei capace, lo so che non sono capace, infatti non è che io abbia a fare con le mie forze, ma con l'aiuto che il Signore mi dà sono capace. Non ti fare ingannare, non ti fare bloccare con questa menzogna, tu non sei capace, eccetera, che novità. Io non posso fare nulla da me stesso. Se Gesù non era capace, Gesù faceva tutto con l'aiuto del Padre. Perché il Padre gli mostrava e lui faceva quello che il Padre gli mostrava. E quindi noi ora abbiamo il suo esempio, ora noi dobbiamo vedere Gesù. E quando lui ci mostra le cose siamo capaci poi di fare le cose che ci mostra. O no? Possiamo fare le cose che il Signore ci mostra senza vederle? Mentre siamo girati dall'altra parte dobbiamo essere attenti a guardare quello che il Signore ci vuole far vedere. Un'altra scrittura. Atti capitolo 22 dal verso 6, un racconto di Paolo fino al verso 9 di Paolo. Ora avvenne che mentre io ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, intorno a mezzogiorno, qui Paolo viene portato a Gerusalemme, condotto a Gerusalemme, là lo vogliono uccidere, però Paolo dà la testimonianza di che cosa è successo nella sua vita. Perché lo fanno parlare, a un certo punto lui vuole parlare, prende la parola, che lo volevano ammazzare subito, ma prende la parola e parla, dice: ora avvenne che mentre io ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, intorno a mezzogiorno, all'improvviso una gran luce dal cielo mi folgorò intorno e io caddi a terra e udii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Ditemi, questo che cos'è? Il cielo che si apre? Se non è chiesto. Il cielo che si apre sopra un ribelle, sopra un uomo che recalcitra contro gli stimoli. Cioè, dopo che ha visto il volto di Stefano brillare come un angelo, ha detto sì, lapidiamolo. Perché non l'hai visto come era così splendente quel volto? Non ti è bastato questo stimolo? E tu hai recalcitrato e hai permesso che quell'uomo fosse lapidato. Ah sì, ora ci penso io per te. Chi sei tu? Io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Poi Paolo dice: or quelli che erano con me videro sì la luce e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Quindi una manifestazione per lui completa, ma per gli altri parziale, perché gli altri furono folgorati ma non udirono nulla. La parola era solo per lui, perché tutti gli altri erano al suo servizio, camminavano con lui. Lui era il capo, Dio doveva parlare al capo. Gli altri erano soltanto subalterni, i suoi subalterni. Io sono Gesù che tu stai perseguitando, ora sarai cieco per un tempo. E poi ha detto: ok, il Signore mi ha parlato, ma noi non l'abbiamo sentito, però abbiamo visto la luce. Sì, io ho sentito anche quello che mi ha detto. Portatemi a Damasco, portatemi lì, ma non per fare quello che dovevamo fare. Andiamo lì, perché questo mi è stato detto di fare. Vedete, a volte Dio apre ad alcuni che possono più persone vedere la stessa cosa. Ci sono a volte è solo una persona che vede, a volte sono più persone, a volte tutti. Bello quando ci sono una visione aperta a tutti. Quando il Signore tornerà, ogni occhio lo vedrà. Allora sarà per tutti, è sicuro. Io voglio che ognuno ci creda, che tutti vedremo il Signore quando tornerà per rapirci. Io voglio essere lì, voglio spiccare il volo insieme col Signore. Ma siamo creature spirituali. Quando si apre il cielo? Quando? Quando il Signore ti deve accreditare o ti deve fermare? A Paolo l'ha fermato. L'ha fermato per fargli fare un nuovo percorso, per concludere una missione distruttiva al servizio del diavolo e iniziare una missione per Dio. Ma apre il cielo anche per accreditare, così come Gesù è stato accreditato nel Giordano. Questo è il mio amato figlio. Dio apre il cielo per accreditare, o apre il cielo per farti combinare, fare un nuovo cammino, un'inversione di marcia, come è successo a Paolo. Ora noi dobbiamo sapere una cosa, che essendo creature spirituali, noi possiamo fare cambiare la marcia alle persone che stanno andando verso l'inferno, che stanno andando verso la loro rovina, verso la loro condanna. Possiamo fare aprire il cielo sulla loro vita. Siamo noi quelli che possono essere strumenti nelle mani di Dio per aprire il cielo. Cioè, aprire il cielo vuol dire aprire un contatto con il cielo, perché le persone non sono collegate col cielo, sono collegate con l'inferno. È un cielo, ma è il cielo dei dannati, degli ingannati, dei bugiardi. Cosa dice qua in Giovanni, capitolo 16, versi 23 e 24? In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, che il Padre già lo sa. Cosa sta dicendo qui? Qual è quel giorno? Ancora Gesù non era stato crocifisso. E Gesù, il giorno è quando è già concluso il vecchio patto e dà inizio il nuovo patto. Quando entra in vigore, quando entrerà in vigore il nuovo patto? E il nuovo patto noi lo sappiamo quando è entrato in vigore: il giorno in cui Gesù è asceso in cielo. Quando, dopo i 40 giorni che Gesù è salito in cielo, Gesù si è assiso come sacerdote dell'ordine di Melchisedec. Finisce il tempo levitico, inizia il tempo del nuovo sacerdozio, il sacerdozio dove l'offerta è Cristo, sacrificio unico e perpetuo, per sempre, che non si può rinnovare. Noi possiamo, come re e sacerdote, offrire noi stessi come sacrificio vivente. Noi siamo sacerdoti se offriamo la nostra vita come sacrificio vivente. Se il nostro corpo non è più nostro, allora entriamo anche noi nel ruolo di Melchisedec, del sacerdozio di Melchisedec, nell'ordine di Melchisedec. Ma quando abbiamo offerto la nostra vita in sacrificio vivente, quando la mia vita non è più la mia, ma è di Dio. Quando governa non più la mia mente, non più il mio io, ma lo Spirito di Dio. Quando io sono al servizio di Dio, quando io dipendo da Dio, allora sono entrato nel ruolo di sacerdote. Altrimenti, fratelli, siamo semplicemente uomini salvati per grazia, ma non siamo entrati nel ruolo sacerdotale. Per non dire nemmeno regale, perché essendo re e sacerdoti però non siamo entrati fin quando noi non ci offriamo come sacrificio, cioè come sacrificio vivente sull'altare, non ci mettiamo sull'altare, noi pur essendo creature spirituali, pur essendo nati di nuovo, pur essendo salvati, pur essendo amati da Dio, però se non entriamo nel ruolo sacerdotale, noi non manifesteremo la multiforme sapienza di Dio. Io questa mattina sto predicando proprio perché ognuno di noi possa essere uno strumento in questo tempo per manifestare la multiforme sapienza di Dio al mondo delle tenebre. Il diavolo deve temerti, perché tu sei una creatura che fa parte di un altro regno. Noi non facciamo parte del secondo cielo, noi siamo entrati direttamente per grazia al terzo cielo. E da questa posizione nei luoghi celesti noi possiamo vincere tutte le battaglie che, in cui ci verremo a trovare, perché il diavolo non ci mollerà. Ci saranno delle sfide quotidiane dove tu devi dimostrare se sei veramente un figlio di Dio oppure se non lo sei. Ma siccome lo sei, lo devi dimostrare. Come? Attraverso l'ubbidienza, attraverso l'offerta che tu devi fare ogni giorno. Immaginati un bell'altare e tu che ci siedi sopra, come Abramo mise suo figlio. Di sotto c'era la legna, però, che lo doveva ammazzare e poi bruciare. Poi Dio non l'ha permesso, ma intanto l'aveva preparato l'offerta. Non volevo essere nei panni di Isacco in quel momento. Però quando vide il padre che stava abbassando, Dio gli aprì gli occhi e vide davanti una cosa che c'era dietro. Quando Dio ti apre gli occhi, ti apre una visione a 360 gradi, che vedi anche dietro che c'era un montone imbrogliato nei cespugli. Non lo fare, là c'è l'offerta, io l'ho provveduta. Tu l'hai detto che Dio se lo provvederà, ecco, io te l'ho provveduto, prendi quello. Ecco figlio mio, vedi, là è l'offerta, quella che tu cercavi. Io pensavo che dovevi essere tu, e invece Dio ha preparato l'offerta. Gloria a Dio, tu devi essere quell'offerta messa sull'altare, ma non perché Dio Padre ti trafigga, ma perché dice: figlio mio, ora vai al mio servizio, parla da parte mia, sposta le montagne da parte mia, porta speranza da parte mia, porta vita da parte mia, porta salvezza, io sarò con te, guarisci da parte mia, libera da parte mia, riempi di Spirito Santo da parte mia, io sarò con te, io ti sosterrò. Ma non pensare per te stesso. Io vi dico, noi non siamo chiamati per il nostro benessere. Perché ci sono alcuni che vengono in chiesa quando c'hanno problemi in famiglia, cioè mi chiama la chiesa con il Signore, aggiusta tutte cose, poi cosa si aggiustano e non vengono giù alla chiesa. Sapete quante ce ne sono di questi che si ricordano che Dio guarisce quando c'è qualcuno in famiglia che non sta bene, poi vengono in chiesa che il Signore guarisce, per favore pregate per te. Cioè, io vi dico una cosa, noi lo facciamo, ci mancherebbe, certo che lo facciamo, però se tu vivi un rapporto costante con Dio, tu pregherai per gli altri che pregare per te stesso. E tu credi, però è giusto che noi preghiamo gli uni per gli altri. E che se tu dici: aiutatemi a pregare, sto facendo una battaglia, io sto credendo, però ho bisogno del vostro sostegno, giustissimo, lo devi fare, dovete farlo. Dobbiamo pregare gli uni per gli altri, però non poggiamoci soltanto nella preghiera degli altri. Prega tu che sei più santo, anche tu sei santo. Prima di fare pregare me, poi comincia a pregare tu, io poi ti aiuto, io ti sosterrò. O no? Allora siamo d'accordo. Filippesi capitolo 2, leggiamo dal verso 8 fino all'11, la seconda parte del verso 8. e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore della gloria di Dio Padre. Affinché, il verso 10 dice, nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee. Che ci sono demoni anche nei sotterranei, sono nei luoghi celesti e nei sotterranei, l'Hades, dove c'è il fuoco eterno, e ogni ginocchio si piega quando c'è l'ubbidienza. Nel nome di Gesù tutti si piegano, ma quando noi usiamo il nome di Gesù, così come l'abbiamo letto, quando verrà il giorno voi chiederete e vi sarà dato. Quello che chiederete vi sarà dato, perché abbiamo il sommo sacerdote nell'ordine di Melchisedec in cielo, che si chiama Gesù. È finito il sacrificio, il sacerdozio levitico, è iniziato un altro sacerdozio, con un sacerdote che non deve offrire più sacrifici, ha offerto se stesso. E noi ci poggiamo su quel sacerdozio e siamo sacerdoti incaricati in quell'ordine, che abbiamo offerto noi stessi come sacrificio vivente. Se io ubbidisco, quando io entro nell'ubbidienza, allora il diavolo piega le ginocchia davanti a me, davanti a te, davanti a ognuno di noi. Quando stiamo ubbidendo a Dio e diciamo nel nome di Gesù, lo spirito di infermità se ne deve andare, la malattia si deve dileguare, il problema che ti sta opprimendo deve svanire nel nome di Gesù. Quando piega le ginocchia vuol dire che deve mollare la presa. E noi siamo creature spirituali che dobbiamo dimostrare al diavolo che deve mollare la presa. Quanti ci credono? Allora io lo dirò: diavolo, molla la presa sulla mia vita. Matteo 18, verso 19. Ora parliamo della terra. Abbiamo visto i luoghi celesti, quando si apre nei cieli, perché si apre nei cieli, quali sono i cieli. Vediamo adesso qualche cosa dalla terra, perché quello che facciamo sulla terra influisce anche nel cielo. Diciamo, quello che c'è nel cielo caratterizza delle cose attraverso la fede sulla terra, ma quando dalla terra ubbidiamo succedono cose anche nei cieli. Amen. Matteo 18:19, ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, io voglio aggiungere qualcosa, ma non perché devo aggiungere, perché non posso aggiungere niente nella parola di Dio, qualunque cosa che piace a Dio, io voglio dire, ecco, che è secondo la volontà di Dio, questo tra virgolette, ce lo diciamo tra di noi, che nessuno pensi che due si accordano sulla terra per chiedere qualcosa che a Dio non piace, che sarà concessa, non sarà concessa. Ma se piace a Dio, se è secondo la sua volontà, questo lo dice Giovanni. Quindi dice questo: questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Se c'è un accordo, quella cosa succede sulla terra. Quando Pietro raccontò che cosa gli era successo con il Sinedrio e che gli avevano impedito di predicare nel nome di Gesù, e li avevano minacciati, e tutti pregarono, erano tutti in accordo, fecero una preghiera in accordo sulla terra. Cosa è successo? In quel luogo tremò, dice la Bibbia. quel luogo tremò e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Un'altra volta, quel luogo tremò perché c'è stato un accordo sulla terra, un accordo a qualcosa che Dio voleva, che Dio desiderava. Quando facciamo preghiere d'accordo che sono secondo la volontà di Dio, dobbiamo essere consapevoli, coscienti che Dio dal cielo risponde e si manifesta, poi si apre il cielo e succede qualcosa, perché il cielo si accorda con la terra, perché dalla terra parte già un accordo col cielo e il cielo risponde a quell'accordo e cielo e terra funzionano. Quando noi diciamo line up, quest'anno abbiamo questa parola meravigliosa, allineati, vuol dire cielo con la terra, la terra col cielo. Non dobbiamo dimenticarla questa cosa. Questo allineamento col cielo e la terra lo dobbiamo desiderare, dobbiamo lavorarci su questa cosa. Quindi accordarci, fare cose in accordo col cielo. E quando parliamo e ci accordiamo, ecco perché il diavolo cerca di metterci l'uno contro l'altro. Cerca di farci capire che siamo migliori degli altri e che gli altri non valgono nulla. Probabilmente agli occhi naturali non è che siamo dei geni, né siamo creature super spirituali, siamo persone semplici, persone umili. Magari c'è qualcuno che sa qualcosa di più, qualche altro che è un po' più ignorante, però mai nessuno può dire io so tutto. Sappiamo forse qualcosina di più dell'altro, però quello che non sai è ancora un oceano, ancora è infinito quello che non sai. Quindi non ti misurare con la sapienza delle persone che ti c'hai vicino, misurati con la sapienza di Dio, che non sai nulla e non sappiamo nulla. E quindi non sentiamoci migliori degli altri, ma consideriamoci fratelli amati e che ci amiamo nonostante le nostre mancanze, le nostre quegli errori che magari facciamo. Ma soprattutto l'errore più grande è quando ci sopravvalutiamo, ci innalziamo sopra gli altri e agli altri li atterriamo. Tu non sei migliore di nessuno, tu non sei migliore di qualcuno o peggiore di qualche altro. No, siamo tutti che siamo nella stessa barca. Tutti quelli che erano nella barca mentre Gesù ancora non c'era stavano affondando tutti quanti. Poi quella barca non è affondata perché è salito Gesù. E tutti si sono salvati perché c'era Gesù, non perché qualcuno era più sapia più lunga dell'altro. Ma perché è arrivato Gesù, la barca non è affondata. Quindi abbiamo questa consapevolezza, cari, che siamo nella giusta posizione quando Gesù è con noi, ma noi dobbiamo essere uniti perché dobbiamo pregare in accordo. E quando si fa una preghiera in accordo, tipo quando preghiamo per l'offerta o preghiamo per i malati, dobbiamo tutti essere uniti con una sola voce e quella preghiera sarà sì, sarà sempre sì dal cielo e noi diciamo amen. L'amen viene dalla terra. Il sì è dal cielo, l'amen dalla terra, e allora le due cose si incontrano e le cose succedono e la fede funziona. Amen. Matteo 16 verso 19 dice: e io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Guardate, questo è Gesù che sta parlando con Pietro e gli sta dicendo: io ti do le chiavi, ma con quelle chiavi lui può operare dalla terra, non può operare nel cielo. Però quello che fa sulla terra influisce nel cielo, quello che apre sulla terra si apre nel cielo, quello che chiude sulla terra si chiude nel cielo. Tu, quello che fai sulla terra determina quello che succede nel cielo. Quello che avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo, dice. E quello che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Tu sei sempre sulla terra, però puoi fare le cose dalla terra, ma quello che fai influisce nei luoghi celesti. Mi spiego meglio. Quando noi siamo sulla terra e vogliamo portare alla salvezza qualcuno, lo possiamo fare dal cielo o lo facciamo dalla terra? Perché uno sì. Siamo sulla terra, quindi possiamo fare le cose dalla terra. E tu porti una persona guidato dallo Spirito Santo al ravvedimento perché tu gli hai predicato il Vangelo, quella persona viene convinta dallo Spirito Santo che c'è dentro di te e quella persona dice: ok, voglio pentirmi, voglio ravvedermi, voglio Gesù, voglio essere un cristiano, voglio essere una nuova persona, voglio essere una nuova creatura in Cristo, mi voglio aprire. Questa cosa determina qualcosa nei cieli e scende lo Spirito Santo con una nuova persona e quella persona diventa una nuova creatura, la nuova creatura che era nei cieli ora viene dentro di te, diventi una nuova persona, qualcosa che diventa adesso una nuova creazione. Tu non sei più quello di prima, tu ora sei una nuova creatura in Cristo. Ditemi, che cosa abbiamo fatto? Una cosa che sembra che non è successo niente? Sembra che quella persona è sempre la stessa? Ma quella persona l'ho portata alla vita. Ma non sono stato io a farla vivere. Io sono stato il mezzo che Dio ha usato. Io ho aperto il cielo a questa persona che è entrata adesso nel regno dei cieli. Io ho predicato ed è successo qualcosa nel mondo spirituale e questa persona adesso entra in un luogo spirituale che si chiama regno dei cieli e quella persona ora comincia a vedere nel mondo dello spirito, nel mondo del celeste, nel mondo del terzo cielo. E comincia poi a prendere poi consapevolezza di essere una nuova creatura che ha autorità sul diavolo e che può calpestare serpenti, scorpioni, potestà. Come possiamo fare questo? Attraverso l'ubbidienza. Ditemi una cosa, tutte le volte che Gesù operava, come operava? Operava per l'unzione dello Spirito Santo, giusto? Ma quest'unzione dello Spirito Santo era una conseguenza dell'ubbidienza. Quando c'è l'ubbidienza c'è l'unzione. Quando c'è l'ubbidienza c'è il cielo che si apre. Quando c'è l'ubbidienza c'è la manifestazione. E l'ubbidienza, sapete, ci porta per prima cosa ad aprire il nostro cuore, aprire la nostra vita al Signore, aprirci a Dio. Matteo 5,16 dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere, glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Quali sarebbero le buone opere, le nostre buone opere? Che facciamo l'elemosina al povero? O che vediamo che il cieco deve attraversare la strada e io mi fermo e lo faccio passare? No, le buone opere sono quando noi facciamo quello che il Signore ci comanda, quando siamo collegati col cielo, quando sentiamo la sua voce, quando sentiamo la sua presenza, quando leggiamo la parola, la comprendiamo e la pratichiamo, allora possiamo vivere facendo le buone opere. E le buone opere sono collegate con l'ubbidienza a Dio. Quando tu preghi e ti chiudi nella tua stanzetta, la prima cosa che devi dire, oltre a ringraziare Dio per la possibilità che ti dà di poterlo chiamare papà,
e di poter dire grazie della vita che mi stai dando, grazie della salvezza che mi hai dato in Cristo, grazie di avermi accolto nella tua famiglia, ma soprattutto grazie che tu apri il mio orecchio e i miei occhi, perché io possa vedere nel mondo dello spirito, perché possa ascoltare la tua voce e possa camminare in obbedienza, perché io voglio capire quali sono le opere che tu hai preparato per me oggi. Cosa devo fare oggi?
Sapete, noi non dobbiamo creare niente, non dobbiamo inventarci niente, ci ritroveremo le opere nelle mani, nel nostro percorso, nel nostro quotidiano. Ci ritroveremo a testimoniare della nostra fede, ci troveremo a pregare per qualcuno, ci troveremo a dare una parola di conforto, ci troveremo a dare una risposta che ci verrà data nel momento, perché noi siamo collegati col cielo. E quando noi siamo collegati col cielo, non stiamo, non diciamo sempre hai fatto bene alle persone che abbiamo vicino. A volte ci diciamo pure che qua stai sbagliando, e stai sbagliando assai. Questo ti farà male. Il diavolo ti sta portando verso la distruzione. Avvicinati a Dio, lascia perdere. Questa strada ti porta a una rovina. Segui un'altra strada. Dobbiamo dire alle persone la verità, non quello che vogliono sentirsi dire. Se tu ti chiedi, dici, perché questa chiesa su picca? Un motivo è anche questo, non è solo questo. Un motivo è anche questo, perché molte persone non vogliono essere dette delle cose. E allora, quando tu non vuoi sentire certe verità, allora cerca un'altra chiesa dove tu puoi sentire sempre parole che ti piacciono. Allora, a volte la parola ti punge, ma se la parola ti punge è perché ancora sei vivo e ancora hai possibilità di cambiare, ancora hai possibilità di voltare pagina, ancora hai possibilità di riscattare il tempo, ancora hai la possibilità di dare gloria a Dio. E molti, vedendo le buone opere, glorificheranno il Padre, come abbiamo letto stamattina. Allora, vuoi che sia tu stesso, soltanto tu, a dire gloria a Dio, o per mezzo tuo siano le altre persone che dicono gloria a Dio per questa persona? Non è meglio che gli altri a causa tua danno gloria a Dio? È meglio, sì o no? E dillo, io voglio che gli altri a causa mia possano dire gloria a Dio, perché si sentono amati. È perché vedono Dio in noi. Preghiamo anche per i nostri fratelli, preghiamo per tutti, preghiamo per noi e per gli altri. Tu non sei qui da solo. E se la barca affonda, affondiamo tutti. Se la barca va in porto, andiamo in porto tutti. La barca non deve affondare. Perché la nave si è distrutta dove c'era Paolo? Si è distrutta perché Paolo aveva ricevuto una parola, questa navigazione sarà pericolosa, ci saranno guai. Ma quando Paolo ha parlato e l'ha detto al comandante della nave, si è messo a ridere il comandante della nave, che chi è questo? Quella persona era un uomo che era collegato col cielo. E grazie a Dio che c'era Paolo in quella nave, perché se non c'era Paolo affondavano tutti e morivano. Ma grazie a Paolo, quelle persone, la nave è andata persa, ma tutti si sono salvati, sono arrivati tutti a Malta vivi, perché Dio gli aveva dato una parola: nessuno perirà, nessuno morirà annegato, ma la nave sarà distrutta. Tutti hanno dato gloria a Dio poi. Io non so se tutti quei componenti della nave, io penso che siano stati salvati tutti quanti. Soprattutto poi i maltesi, quando hanno visto la vipera che ha morso Paolo. Dice, ora diventa nero, ora gonfia. E invece si è arrostita la vipera. E a Paolo non ci è successo niente. Dice, ma allora chi è un Dio? E passiamo da un estremo all'altro. Però poi il Signore ci dà grazia di poter dire la verità. Io voglio che ognuno di noi possiamo essere strumenti per dare gloria a Dio. Siamo creature spirituali, ma siamo sulla terra e dobbiamo permettere a Dio nel cielo di ricevere la gloria. Amen. Matteo capitolo 10, versi 32 e 33. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Qui sta parlando di un tipo di rinnegamento, che non è io credo, basta dire io credo in Gesù. Pietro ha rinnegato perché ha detto, ma io non l'ho mai conosciuto. Chi è questo? Questo è rinnegare. Dice, ma tu sei un cristiano? Oh, no, io non credo, io sono ateo. Allora sì che sto rinnegando. Però se mi dicono, ma tu sei un cristiano? E io dico sì, non è che con questo sto confermando. Deve vedersi che io sono un cristiano, da come parlo, da come agisco, che rispetto e vivo i principi divini, i principi della parola, nella relazione con Dio, che io parlo con Dio, io ci parlo con Dio e ascolto Dio e Dio mi parla attraverso la scrittura e io leggo la scrittura e io attraverso la scrittura sento la risposta di Dio. E poi Dio ogni tanto mi parla direttamente, oltre la scrittura. Ma io principalmente mi nutro della parola come risposta. Prego, parlo con Dio. Io mi relaziono con Dio, ma questo gli altri non lo devono vedere. Devono vedere però poi che io parlo in verità. Devono vedere che io non parlo come una persona egoista che pensa solo per il bene di se stesso. Devono vedere che io parlo per la giustizia, ma non una giustizia che accuso chi sbaglia, una giustizia per farla io, per viverla io la giustizia, per praticarla io la giustizia. Poi io non sono giudice, dico, per condannare quelli che sbagliano. Dio non mi ha chiamato a giudicare, non mi ha chiamato a fare il giudice. Dio mi ha chiamato a vivere la giustizia, che è un'altra storia, è un'altra storia. Ve l'ho raccontato che qualche settimana fa ho trovato 30 euro per strada e c'era uno, una persona con me, ha detto, ma quelli mi sembrano 10 euro, mi abbasso e tocco. Ma poi non 10 euro veri. Qua davanti c'è un altro 10 euro. E poi, ma chi sta un altro 10 euro? Poi la persona che era con me dice, dai ce ne sono un altro 10. Io li prendo e glieli do. No, 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 se li tenga lei, mi fa, se li tenga. Se li vado a giocare. No, io usaccio che gli affari. Se ne vado a giocare, questa è la fortuna, un colpo di fortuna, ma fa, ma la qual fortuna? Chi sta dall'offerta, caro? Altro che fortuna. Io me li gioco così, altro che giocare, li semi. Però ho guardato per vedere se c'era qualcuno. Poi gliel'ho raccontato a Rosario e ho detto, io devo pregare perché il miracolo più grande è che se il Signore stanotte per sogno mi dice che a quei che ci carriero io ci avevo portato a casa. Ho fatto questa preghiera di cuore e ti un mischino, credo che ci carriero e che pensi Signore, fammelo capire che se tu mi mostri chi sono e ci vai fino alla casa e ci vai appunto, non ci sarebbe un regalo più grande per me di andare? Dice, ma tu dovresti, Dio! Però non me l'ha detto. Ah? Ah, tu l'hai messo? Vabbè. Ma non vale perché va a venire Dio. Non è che va a venire tu. Ora tutta la messa. Immaginate se io cominciavo ad andare in giro e dire, chi è che ha perso 30 euro? Io. L'avrebbero messo tu. Cioè io cammino da integro, da persona che so che il cielo mi sta guardando e Dio deve dire mi compiaccio di questo figlio, mi compiaccio di questo figlio. Sapete, non è che Dio sempre si compiace delle nostre scelte, eh? Però ci ama lo stesso. Però il nostro obiettivo deve essere quello che Dio tanti dispiaceri ci abbia fatto pigliare, ma ora deve arrivare il tempo in cui Dio non deve più dispiacersi di me, ma deve dire ok, questo è il momento giusto in cui ora comincio a compiacermi di questo figlio. Io voglio che Dio possa compiacersi di me sempre di più. Quanti lo vogliono? È una scelta, fratelli, è una scelta. Quindi chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, cioè chi nel relazionarsi con gli uomini, cioè tiene conto che io quegli uomini, io li amo e che quella persona mi sta rappresentando, mi sta rappresentando davanti a quegli uomini per fargli conoscere il mio amore, allora mi sta riconoscendo davanti agli uomini, non mi sta rinnegando davanti agli uomini, ma mi sta facendo conoscere agli uomini per quello che sono. Questo vuole dire, sta facendo conoscere agli uomini che io sono, li amo, che io sono pronto a perdonare, che sono pronto a guarirli, sono pronto a salvarli, sono pronto a cambiare la loro storia. Chi si attiva relazionandosi con le persone? E nelle relazioni parlo di relazioni tra datore di lavoro e dipendenti, tra dipendenti e datore di lavoro. Se tu sei un dipendente, rispetta il tuo datore, considera come se fosse Dio quella persona, anche se non è Dio e lo sai che non è Dio, però rispettalo. Perché Dio ti dice di rispettarlo nella famiglia, come genitore, come figlio, come coniuge. Cioè, stabiliamo i principi di Dio. Ci sono principi importanti nella famiglia, ci sono principi nelle relazioni, principi basati sulla verità, sull'onestà, sull'integrità, sul non. Cioè il Signore ci ha mostrato come si vince il male. Quanti lo sanno come si vince il male? Ditemi a voi. Col bene. Se una persona ti sta facendo del male, non ti vendicare. Non dire tu mi stai facendo questo, io ti cancello. No, io ti amerò di più. È una sfida. Il diavolo ti vuole togliere una persona cara. E allora ti fa male attraverso quella persona cara. E tu dici, io cancellerò il tuo nome, no? E invece amerò di più, perché quella persona è importante per me. E il diavolo non me la può cancellare. Vinci il male col bene. Questo è un principio. Allora se tu ti muovi in questa direzione, tu stai costruendo qualcosa che onora Dio. Il cielo è interessato a te e si manifesta il cielo sulla terra. Amen. Nelle relazioni, nella fratellanza, nel rapporto nella chiesa tra fratelli e sorelle, Quante volte sbagliamo tra di noi, fratelli, ve lo dico, ve lo garantisco. Se alla base non c'è il perdono e c'è solo il giudizio, che tutti giudichiamo e tutti condanniamo, saremo soli. E invece facciamo in modo che noi possiamo sentirci invece uniti, pregando gli uni per gli altri, sorpassando le malefatte, sorpassando tutte le cose, e dire: ok, questa cosa io l'ho subita, però chissà quante volte forse l'ho fatta anche agli altri. Quello che io adesso non mi è piaciuto, io possibilmente le altre volte ho praticato questa cosa nel male e ho ferito. E quando io posso dire a una persona: perdonami, ti ho ferito, tu stai riconoscendo il Signore Gesù. E tu sei riconosciuto nel cielo da parte di Gesù verso il Padre. Papà, hai visto questa persona come mi sta onorando sulla terra? Chiede perdono, riconosce i suoi torti, ammette i suoi errori, e io l'ho lavato col sangue mio. E questa persona camminerà con me in vesti bianche. Questo è quello che fa il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec in cielo, alla destra di Dio. Quello che Stefano vide alla destra di Dio. Che possa il Signore essere onorato attraverso i principi che attiviamo quando abbiamo i soldi nelle mani. Cioè, molti si chiedono: la decima, non decima. La decima era per quelli dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento si va oltre la decima. Però quantomeno la decima, quella era di Dio. Quando tu ti relazioni, cioè quando tu prendi i soldi, sappi una cosa, che se prendi 100, 10 non sono tue, sono di Dio. Tu non gli dai a Dio, sono suoi. Quando tu prendi quei 10 euro sui 100 e li metti lì nell'offerta, tu stai dando a Dio quello che è suo, non stai dando nulla. E quando tu ne prendi 30 su 100, allora stai cominciando a dare qualcosa. Ma fino a quando prendi 10 non stai dando niente, stai restituendo al legittimo proprietario quello che è suo. Però stai riconoscendo chi è il legittimo proprietario. Non lo stai rinnegando sulla terra e sarai riconosciuto nel cielo. Molti vogliono essere riconosciuti nel cielo, ma se tu ci arruabi, non sei riconosciuto nel cielo. Cioè, con questo io non vado a sindacare che dà la decima, come la danno, che la danno. C'è un problema loro, di ognuno di noi. Però una cosa è certa, che noi dobbiamo riconoscere i principi. Devo basarmi sempre sulla verità, parlare nella verità con amore. Non la verità per ferire. Io ti dico la verità e mentre uccidi, mentre ferisci. No, non funziona così. Sto concludendo. Quando noi parliamo di Gesù alle persone e gli mostriamo la verità, stiamo esponendo quella persona a una realtà, a qualcosa di spirituale. Se poi la persona crede, lo Spirito Santo lo convince, perché si lascia convincere dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non forza. Il Signore bussa. Se qualcuno mi apre, io entrerò. Non forza la porta. Ma Dio potrebbe costringere. Con Paolo dice, ci ha forzato la porta. Signore, falla anche con me. Beh, la puoi fare sta preghiera, se vuoi. Però sappi una cosa, questo non è lo stile di Dio. Lui bussa, non violenta. Il diavolo entra, lui scassina ed entra. Però manco quello può fare, se siamo noi che a volte gli apriamo la porta. Rompendo i principi divini apriamo la porta e il diavolo entra. entra e porta, la prima cosa che ti ruba è la pace, la tua comunione con Dio, la presenza di Dio. Ma Dio ti aspetta un passaggio, perché ti viene a recuperare, ti viene a prendere, ti viene a portare in salvo. Dio userà di qualsiasi cosa, di una persona qualsiasi, per riportarti a casa, perché ti ama. Amen. Le ultime scritture, Luca 15 verso 7 e poi 10. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E il verso 10 dice: allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Qualcosa che succede sulla terra produce conseguenze nel cielo. Qui si parla di un pastore che ha perso, con 100 pecore ne ha persa una, lascia le 99 e va a cercare la pecora perduta. Un cuore di pastore non è contento quando manca qualcuno, la va a cercare, cerca quello che può fare per recuperarla. Poi, quando è recuperata, è così tanta la gioia che la vuole trasmettere agli altri e dire: ho trovato la pecora che avevo perduta. Però non ha pensato al rischio di perdere le altre 99. Non si è creato il problema delle 99. Ha cercato quella che era perduta. Così, poi c'è una donna che ha perso una dramma e quando la trova, la cerca e la trova, lo fa sapere a tutti che ha trovato la dramma. E quando l'ha trovata questa dramma, poi organizza una festa. La stessa cosa succede in cielo. Gli angeli gioiscono, dice la Bibbia. Cioè, gli angeli partecipano. A che cosa partecipano? Partecipano alla gioia che sulla terra è stato onorato Dio, che sulla terra è stata fatta una cosa secondo la volontà di Dio, che sulla terra Dio è stato rappresentato. E allora c'è gioia perché avviene una salvezza, vengono salvate persone. Ogni volta che ci sono veri appelli di salvezza, le persone sono salvate nel cielo, c'è gioia. Qualcuno ha detto ci fanno festa, non lo so che tipo di festa si può fare in cielo, però gioiscono e danno gloria a Dio, perché ancora persone usufruiscono dell'opera che Gesù ha fatto. Io dico che non siamo qui sulla terra semplicemente per tirare a campare. Cioè, che si dice? Passiamo tempo. Questa è una frase che sempre si dice, no? A passiamo tempo. No, tu non sei qua a passare tempo, sei qui per spendere il tempo, per investire il tuo tempo per la vita eterna, per il regno dei cieli, per rappresentare Cristo sulla terra. Altro che passare tempo. Tu non sei qui per passare tempo, sei qui per rappresentare nel tempo che Dio ti sta dando, rappresentare quello che è la sua grazia, la sua bontà, la sua opera di redenzione, che lui vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma tu devi predicare in qualunque modo, secondo il dono che Dio ti ha dato, tu devi raccontare agli altri con un Dio fedele. Dio ti ha dato dei mezzi, Dio ti ha dato dei doni, ti ha dato qualche cosa. Noi non siamo qui per passare tempo. Siamo qui per fare in modo che nei cieli ci gioia. E questa gioia dipende dalla mia scelta quotidiana, che io ogni giorno accetto. E quando io scelgo di servire Dio e di onorare Dio, nel cielo c'è festa, c'è gioia. Amen? Cosa vuoi fare? I ragazzini si stanno guardando il regalino che hanno scambiato, che hanno preso. Noi il dono che Dio ci ha dato,
Dio ci ha dato dei doni, ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato i doni dello Spirito secondo il bisogno. Non siamo soli, ma noi viviamo sulla terra per fare succedere cose nel cielo. Il cielo deve rispondere a quelle decisioni che si fanno sulla terra. Quelli pregarono e il luogo tremò. Ma chi l'ha fatto tremare? Il cielo. È il cielo che ha fatto tremare quel luogo. Nel giorno della Pentecoste accadde qualcosa che venne dal cielo. Come delle fiamme di fuoco si sono posate sopra quei 120. Il cielo è sceso sulla terra e la persona dello Spirito Santo è entrata in quei 120. 3.000 persone quel giorno sono state salvate. Il cielo sulla terra si è aperto. Oggi tu sei consapevole che il cielo si può aprire sulla tua vita. Che il cielo si può aprire sulla vita delle persone che ti stanno vicino. Tu non sei qua a farti una passeggiata, sei qui per prendere la tua posizione di figlio, figlio di Dio, persona che cammina con Dio, deciso a fare la sua volontà, nel nome di Gesù. Amen. Ci alziamo all'impiedi.